la mia, come dire, mancanza di stanchezza stasera. Comunque, tanto è così, non è che posso far diverso, quindi se non è tanto chiaro fermatemi oppure arrangiate, insomma. Dunque, io questa sera vorrei fare questo testo che era programmato e che è il capitolo 3 della prima lettera di Giovanni, versetti dal 16 al 24, e che è in assoluto uno dei testi che amo di più della scrittura. Da queste mie affermazioni si suppone che tutti i testi di cui parlo, di qua, io lo amo tantissimo. In realtà è che scelgo sempre i testi che amo di più, cioè nella scrittura ci sono 72 libri, io ho scelto 8 brani, ho scelto quelli che amavo, giustamente, perché così credo personalmente che valga la pena di parlare delle cose che si ama, insomma, sostanzialmente. Comunque, nella scala dei testi che mi piacciono, questo sta al primo posto, più di lì. E spero vivamente che, nonostante la mia mancanza di lucidità, spero di riuscire a farvi sentire proprio la musica, la bellezza di questo testo, no? Perché, come dire, l'Antico Testamento non lo capiamo tantissimo perché ci sono un po' di problemi storici, letterari, eccetera, però le storie almeno si capiscono, no? I racconti, quello che succede. I Vangeli, gli Atti, vabbè, più o meno, li conosciamo e hanno anche un racconto comprensibile. Sulle lettere di solito è una delle cose su cui ci piantiamo, perché le lettere hanno questo andamento teorico, non succedono degli eventi, non raccontano dei fatti, sono un po' difficili da capire e in genere noi pigliamo un versetto, un piccolo brano, così, cioè conosciamo, non so, mi piacerebbe fare la prova, ma credo che non si va oltre ai 10 luoghi, no? 10 raccolte di versetti tra tutte le lettere di Paolo, Giovanni, eccetera, per cui uno, che ne so, ricorda l'inno alla carità, la carità è paziente, la carità è benigna, eccetera, o un paio di altri inni cristologici, cioè ricorda un po' di brani, ma poi di per sé non sa neanche bene dove metterli in tutto sommato. E allora mi piacerebbe che invece, leggendo insieme un brano di una lettera, vi venisse un po' voglia di sentire e di vedere il suono di questi testi, no? Di comprendere come sono tutto tranne che teorici. Questa è la premessa numero uno. La premessa numero due è un attimo di mente locale sull'itinerario che stiamo facendo, no? Per capire dove si colloca questo brano. Abbiamo fatto tutta la parte sull'Antico Testamento, ricordate, dicevo, sono le domande previe, ciò che è richiesto a noi come domanda su noi stessi, sulla nostra vita, sulla qualità della nostra esistenza, no? Per entrare in questa dinamica che è la fede. Poi siamo passati ai testi del Nuovo Testamento attraverso quel testo di passaggio, il Salmo 137, quello dell'esilio, che, dicevo, costituisce il tempo della distanza, no? Cioè uno deve prendere atto di sé, delle domande su di sé, sulla qualità della propria vita, sul suo luogo umano, diremmo noi. E poi deve fare un passo indietro, no? Ripensando stasera a questo itinerario, mi veniva in mente una massima zen, che è una filosofia orientale, che dice: se vuoi dipingere esattamente una canna di bambù, siediti nella posizione della meditazione davanti a una canna, osservala per 10 anni, poi dimentica tutto ciò che hai osservato e dipingi. E se volete, la dinamica è esattamente la stessa, no? Occuparsi di sé, della propria domanda, del proprio luogo di vita, i patriarchi, l'esodo, qual è il nome, ricordate tutte questi come relativi al proprio modo di vita. Poi Salmo 137, l'esilio, cioè un passo indietro, una distanza da sé e da Dio in qualche modo, no? Necessaria. E poi il Nuovo Testamento, dicevo, di cui abbiamo visto l'Annunciazione e Nicodemo. E ricordate, dicevo, la salvezza, la domanda dell'Annunciazione, com'è possibile? La salvezza è entrare in questa relazione. Dicevo, le domande del Nuovo Testamento sono dalla relazione in poi, come si fa a vivere con il Signore, cioè, essendo entrati dentro la relazione, no? Più o meno ricordate e poi la questione di Nicodemo, no? Come può un uomo rinascere quando è vecchio, cioè avendo ben coscienza di sé. La domanda di Nicodemo è: ma di tutto questo casino che io sono, che ne faccio? Ma come è possibile la novità? Come si può nascere quando si è vecchi? Se uno ha coscienza di sé, sa ben che i buchi che lo abitano sono tali e tanti che Dio sarà anche Dio, ma insomma, no? Come può un uomo nascere quando è vecchio? Ok, questo è il qua. Allora, la lettera di Giovanni di stasera ha come questione centrale la domanda conclusiva del nostro itinerario. C'è ancora un incontro, il prossimo brano è il brano di Emmaus e riguarda la strada. Come si fa a camminare? Uno dice, vabbè, arrivati fino a qua abbiamo capito che bella cosa è adesso, e adesso pedala. Questo è il, adesso pedala è il titolo di Emmaus, sostanzialmente. Invece la domanda di stasera è la domanda finale dell'itinerario, no? Quindi è l'ultimo brano in cui c'è la questione come qualcosa. E la questione è, come vedremo, assolutamente centrale. Come dimora l'amore? Il versetto è il versetto 17. Come dimora in lui l'amore di Dio? Se fate un attimo un mente locale all'itinerario, si capisce perché è la questione finale. Se la questione è la relazione, se la relazione è un amore, allora come dimora l'amore? Cioè, come si fa a farsi amare da quell'altro che non smetta di amarci? Dunque non ci lascia. Come si rimane in questa relazione? Allora la questione fondamentale di questo testo, che è la questione conclusiva, è esattamente la vita. Dunque è esattamente la prima domanda, no? All'inizio ci siamo chiesti la nostra vita, ciascuno la sua, da sé, da soli, sulle proprie gambe, la propria autonomia, si diceva ieri con un altro gruppo di persone, no? La vita come io da me la guardo e la vivo, la abito, no? La domanda finale è esattamente la stessa, solo con un piccolo particolare, non più da soli, con un altro. Attenzione, qui vale sempre il criterio che ho ripetuto 100.000 volte, cioè non si può saltare nessun passaggio. La vita non funziona per salti. Cioè, uno dice, ma cosa sto a farmi un mazzo tanto a chiedermi la vita su di me, da solo, sulle mie gambe, se poi devo rimparare tutto con un altro? Facciamo che mi evito questo passaggio e occupiamoci subito della mia vita, che così non mi piglio le abitudini di star da solo, che poi mi tocca perderle, insomma, no? Avete presente il ragionamento? Sbagliato. Sbagliato nel senso che comunque la dimensione di stare su di sé, senza questa dimensione non si può stare con un altro, no? Ieri si faceva con questo gruppetto di persone l'esempio, no? Può capitare nella vita che uno si innamora molto giovane, passa dall'equilibrio di una situazione familiare in quanto figlio all'equilibrio di una situazione in quanto familiare, in quanto marito o moglie, e poi magari immediatamente in quanto madre o padre, no? E non ha nessun tempo di autonomia vitale proprio. Non è che quello ha risparmiato, cioè ha saltato la seconda elementare e andato direttamente in terra. Quello di solito 10 anni dopo, con altre modalità, in altri tempi, si ritrova da capo col problema di prima. E peraltro, se parlate con persone così, vi dicono, è con il problema che non puoi far finta che marito e figli non ci siano, cioè comunque devi pensare alla tua autonomia già tenendo conto che loro ci sono, no? E infatti questo tipo di persone qua dicono agli altri, ma voi che invece avete avuto tutto questo tempo di stare da soli, che fortuna avete, eccetera. Regolarmente quelli che a 25 anni sono da soli, hanno un lavoro, abitano da soli, eccetera, eccetera, dico, però avessi conosciuto la persona che amavo a 22 anni, che così mi risparmiavo tutte queste anni, era meglio, no? E già che fortunati siete stati voi. Non è vero, cioè, è che la vita non salta, dunque o prima o dopo, in una forma o in un'altra, non dipende dalla collocazione sociale. I due poli dell'autonomia e della dipendenza, cioè di stare sulle proprie gambe e di essere sé in relazione con un altro, che uno viva solo, accompagnato, sposato, divorziato, celibe, single, vedovo, ci sono sempre, comunque, uno deve averli tutti e due in mano. Ovviamente le forme, i modi, i tempi sono diversi, chiaro? Allora, anche rispetto a Dio vale questa faccenda. Non si può saltare la domanda su di sé, e non si può non arrivare alla domanda su di sé di fronte a Dio. E questa faccenda, ahimè, non si definisce una volta per tutte. Mi perdonerete un esempio un po' biografico, ma credo che la propria vita nella fede serve anche per essere comunicata in qualche modo. Ogni volta che noi pensiamo di aver trovato un equilibrio negli affetti, no? Di aver risolto un problema, no? Superiamo l'adolescenza e abbiamo trovato una modalità di rapporto con i nostri genitori, no? E poi scopriamo che i genitori invecchiano, no? E c'è un altro modo di presenza, di autonomia e di relazione da inventare, no? E poi succede che i genitori muoiono, no? E c'è un altro modo di presenza da imparare, no? E la grande fatica della vita è continuamente imparare autonomia e dipendenza di presenze che sono continuamente diverse. Perché io a 15 anni diventavo adulta di fronte ai miei, e i miei si trovavano me che gli diventavo adulta davanti. E abbiamo dovuto, confondendoci, litigando, io ho pensato che non mi amavano, non capivano, eccetera, allora mi ha pensato, ah, figlia ingrata, ha preso la casa con un albergo, bla bla. Cioè, tutte quelle robe lì, ci si è confusi un po', si è fatto pasticcio per 2 anni, e poi abbiamo imparato un modo di presenza autonoma e relazionale nuovo, no? E oggi, per esempio, la grande fatica di me e mio padre è imparare il modo nuovo della presenza di fronte a mia mamma, no? Ed è proprio la fatica che uno si confonde, pensa che sia perduta, si sente solo, abbandonato, tradito, non vede, sente, non sente, fa un po' di casino, no? E deve fare la fatica di farsi questa nuova adolescenza. Allora, non è mai stabilito una volta per tutte, né nella vita, negli affetti umani, né con Dio, perché noi cambiamo di fronte a Dio. Dio mostra aspetti e forme del suo amore sempre nuove, presenze visibili, invisibili, tangibili, nascoste, silenziose, parlanti, chiare, oscure, eccetera. Ok, allora, questo è il quadro in cui questo testo arriva. Ora, come ho già detto sabato, quando ho fatto la prima versione di questa lezione, parlerò molto a lungo della struttura generale della lettera e più brevemente del testo in particolare, perché secondo me, capita la struttura generale, il testo poi diventa visibile da solo ed è talmente bello, talmente che non c'è una parola di più né una di meno, che è inutile che io lo rovini con troppi commenti. Il problema è entrare nella logica. Allora, questa lettera è una lettera assolutamente deliziosa. Sono 5 capitoli, 3 paginette e mezzo, una roba proprio tascabile. Piccolo consiglio, fatemi una fotocopia di queste paginette, sono veramente 5 capitoli, fate il montaggio, vi viene 2 pagine. Poi mettetela in tasca e, per esempio, da qui alla fine del tempo pasquale, cioè da adesso a Pentecoste, leggetela almeno 10 volte al giorno, senza star lì a perderci tempo, eccetera, eccetera. Poi mi raccontate a Pentecoste che cosa è diventata questa lettera. Questo è veramente un testo che vale la pena di usare così. È molto breve, si può leggere, ci si mette 3 minuti, 5 minuti se uno è lento a leggere. Allora, uno fa tempo a leggerselo 10 volte in un giorno, no? Se c'ha la fotocopia in tasca. Lasciatela entrare, perché veramente, e tra l'altro è la lettera del tempo pasquale, cioè proprio è giustissima rispetto a questa liturgia. Fine del consiglio. Allora, questa è una lettera di cui è conosciutissimo l'inizio, tutti lo citano, quasi nessuno sa mai cosa vuol dire, ma comunque tutti lo citano, no? Ma ha una struttura assolutamente deliziosa, che invece è una cosa che nessuno cita mai, nessuno fa notare. A me, quando me l'hanno spiegata la prima volta, che me l'hanno fatto vedere, ho detto no, non è possibile, cioè io ho letto questa lettera 200 volte e non l'avevo mai vista questa. Allora, è fatta così, ha un breve inizio e una breve conclusione, e in mezzo ha 3 mattoni, dicevo sabato, ha 3 facce di un diamante, proprio sono 3 sfaccettature su cui si riflette la luce, 3 aspetti della stessa gemma. La prima, tra l'altro, in questo purtroppo la titolazione della Bibbia di Gerusalemme, che è quella tradizionale, non aiuta, cioè la divisione in capitoli e paragrafi. Allora, la prima parte, do le indicazioni delle cifre così ve le ritrovate. il primo blocco, la prima faccia è dal capitolo 1, versetto 5 al capitolo 2, versetto 29. Il secondo blocco è 3:1, 4:6. Il terzo blocco è 4:7, 5:13. Il rimanente, cioè i primi quattro versetti e poi gli ultimi fino alla fine, sono 7-8 versetti, sono l'inizio e la conclusione, ok? Allora, vediamo com'è strutturata questa faccenda. I primi due blocchi sono assolutamente identici come struttura letteraria. Il primo blocco ha come titolo La luce. La Bibbia di Gerusalemme ha un taglio moralistico nei titoli, quindi dice camminare nella luce. Sottinteso è dovete camminare nella luce. Ecco, togliete il verbo, la luce è il primo parte, no? Si chiama la luce perché è veramente la luce nel senso di Giovanni, ricordate Nicodemo, luce, tenebre, eccetera. Ricordate chi compie le opere buone viene alla luce perché si veda che le sue opere sono compiute da Dio. Chi invece fa il male resta nelle tenebre perché non si veda. Ricordate che ho detto che era un falso parallelismo, no? Perché non si vedano le sue opere nelle tenebre, invece nella luce perché si veda che ciò che è buono viene da Dio. Allora, questa è la luce. Ciò che si compie sotto lo sguardo di Dio, l'opera buona che Dio compie nella storia sotto il suo stesso sguardo. Questo primo blocco è ciò che si vede dalla parte di Dio. Il secondo blocco si chiama i figli. Anche qui la Bibbia di Gerusalemme dice vivere da figli di Dio. Dovete vivere da figli di Dio, togliete i verbi. E i figli? Cioè quello che vede il figlio adolescente di fronte al genitore. Non mi ama, non mi capisce, non mi sta a sentire, non c'è dialogo, con i miei non c'è dialogo, più o meno. Il terzo è stupendo perché è veramente il piano del diamante che tiene insieme gli altri due, no? Se questo piano non ci fosse, gli altri due andrebbero ognuno per conto proprio. Invece c'è questo terzo piano che fa di questi due specchi una gemma. Ed è la carità e la fede, l'amore e la fede. Allora, devo fare necessariamente, ahimè, una premessa di ordine letterario, che è la seguente. Nonostante io mi sia ampiamente sforzata di combattere questa tendenza, credo che è ancora molto automatico in noi che quando diciamo amore in un linguaggio religioso, pensiamo carità, dopodiché pensiamo più o meno consciamente elemosina, dopodiché pensiamo dare qualcosa agli altri, in modi più o meno nobili a seconda della nostra articolazione intellettuale. Ma ci pare questa roba che uno si sacrifica per un altro in sostanza, no? Se siamo molto concreti, pensiamo cose, soldi, denaro, tempo, eccetera. Se siamo un filo più teorici come me, pensiamo attenzione, dedizione, apertura, no? Una serie di questioni, ma insomma il succo è quello. Noi pensiamo all'amore, quando ne parliamo in termini religiosi, come una dinamica di donazione, non so come dire, no? Di per sé nessuno lo metterebbe mai perché siamo tutti bravi cattolici, eccetera, eccetera, ma quando noi pensiamo a amore, per esempio, tra un uomo e una donna, ciò che pensiamo più o meno automaticamente è esattamente l'opposto, non in senso egoistico, eccetera, eccetera, ma uno che ci ama è un appoggio. Poi noi diciamo sempre, siccome siamo bravi cattolici, che no, che poi è uno scambio, una donazione, in realtà quello che la nostra pancia sente dicendo amore, pensando all'essere amati dentro una storia amorosa, è, ah che bella cosa, tira un sospiro di sollievo, succo della, giusto? La questione è che queste due idee sono false entrambi, e tragicamente false. Primo, perché quando noi usiamo il termine amore nell'uno e nell'altro contesto, diciamo la stessa cosa e non due cose diverse. E dovremmo cominciare a fare funzionare automaticamente la stessa cosa, lo stesso paradigma. Voglio dire, nessuno di noi si metterebbe in una storia amorosa pensando che l'ideale di questa storia, poi gli può accadere che sia così, ma nessuno penserebbe che l'ideale è che io mi sacrifico per quell'altro tutta la vita, punto, senza soddisfazione alcuna. Poi può accadere nella vita che succeda così, ma certo nessuno pensa che sia una bella cosa. Uno dice, certo sì, stare con un altro significa anche rinunciare ad alcune cose di sé, questa è una dimensione, certamente. Ma uno non pensa che l'ideale di una storia amorosa è io che mi sacrifico, punto. Ci siamo? Perché rispetto a un'area religiosa noi pensiamo che l'ideale, proprio il massimo della devozione è io che mi sacrifico, punto. Questo è falso. Ma viceversa, nessuno penserebbe mai che l'unica cosa da fare in amore rispetto a Dio sia chiedere, uno si vergogna, ragazzi, sono mica 6 anni, non si può, no? Cioè attendersi che lui risolva le cose. Perché dentro un amore umano ci accade spesso di pensare più o meno consciamente che l'altro è colui che mi salverà, comunque, dai miei guai, dalle mie solitudini, dai miei dolori, da perché sia. Allora, questo è falso in entrambi i casi. Ora, dato che io non sono né il vostro psicologo né il vostro padre spirituale, le vostre questioni amorose ve le risolvete. Ma rispetto al tema religioso la questione invece mi interessa e farò quanto è in mio potere per evitare che vi scatti il meccanismo dell'amore detto riferito a Dio che diventa carità, sacrificio per l'altro, donazione di sé, punto. Non è così. Un amore con Dio funziona al minimo come un amore umano, al minimo, nella peggiore delle ipotesi. E dunque, tanto mi costa in termini di compromissione in una relazione con un altro e con gli altri di conseguenza, tanto mi dà e mi fa felice. E se non mi fa felice vuol dire che non sto dentro un amore. È chiaro o no? Allora, per favore, questa lettera, come tutte le lettere di Giovanni, è piena di queste parole. Ogni 3 parole trovate l'amore. Se quando la leggete quello che vi viene in mente è quella roba un po' pia che uno tiene le mani giunte, gli occhi rivolti verso il cielo e fa la dama di San Vincenzo, non capite niente di questa lettera. Qui si parla di un amore, assolutamente amore, che sta nelle dinamiche degli amori, che uno si arrabbia, chiede, dà, un po' si sacrifica, un po' cede, poi passa il suo tempo a dire ma devo cedere, devo impuntarmi, ma questa è una di quelle volte in cui è più giusto che io continui a impuntarmi, oppure no, vabbè, forse sono io che sono un po' egoista, devo smettere di essere un po' egoista. Avete presente cosa succede quando uno è innamorato, che è l'orgia dell'ermeneutica interpretativa, nel senso che uno passa mesi, ore, tempi a dire no, però se io insisto poi lui se ne va, dice se ne va io muoio, dunque non insisto, ma non posso non insistere solo perché non se ne vada, perché allora se io per tutta la vita dovrò non poter insistere perché sennò lui temo che se ne va, come faccio a resistere? E tutti quei ragionamenti su cui uno vive giustamente, assolutamente giustamente, no? E quell'equilibrio che uno trova sempre con le dita incrociate, sperando di aver trovato la misura giusta tra affermare sé, accettare l'altro, smussare le proprie punte, chiedere che l'altro smussi le proprie punte, aiutare l'altro a smussarsi, ma anche non essere troppo bla 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 bla, ok? Ecco, allora, quando leggete amore nelle lettere di Giovanni, pensate a questa roba qua. Peraltro una delle attività più divertenti della vita, cioè detto così pare che uno si distrugge. In realtà quando uno è innamorato, stare lì a cabalizzare su queste cose qua è una delle cose più interessanti che possa fare, nel senso che non gliene frega nulla del lavoro, delle cose, dei problemi, e poi si rimette a pensare a questa faccenda, perché giustamente questa faccenda lo piglia, ecco, sta da questa parte qui, chiaro per tutti? Caso mai ci fosse venuto un dubbio, c'è questo famoso inizio che tutti citano, per quello dicevo che in fondo molto pochi lo capiscono. Quando qui si dice ciò che era fin dal principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato,
e poi vediamo cos'è. Ragazzi, si sta parlando di una cosa, cioè chiunque abbia voluto bene un altro che per qualche motivo non ci sia più, sa benissimo che non gli manca mica la teoria, manca la voce dell'altro, mancano i suoi gesti concreti, mancano il suono di alcune cose. Uno si sveglia improvvisamente la notte e non si ricorda più la voce dell'altro e gli pare che l'altro sia perduto, perché lui non si ricorda più che voce aveva, non si ricorda più come ti toccava le mani, e disperatamente cerchi dentro di te la sensazione, perché è quello che ti manca, perché è quello che fa di un affetto, di un amore, di una relazione, di una storia, fa la sua realtà, al di là di tutte le storie che ci inventiamo. Nessuno di noi sta una vita con un altro, o ama i propri genitori, o è amato dai propri genitori per questioni di idee, di carattere, di tutte quelle robe, perché ci abbiamo tanti interessi in comune, tutte queste storie qui, no? Oh, questo aiuta, se abbiamo tanti interessi in comune, facciamo tante cose insieme, siamo contenti di farle, va benissimo, no? Se non abbiamo interessi comuni, ognuno fa le sue cose e si trovano altri luoghi, no? Ma quello che uno cerca è di vedere, toccare, sentire, e ciò che ti manca di un altro è tutto ciò. Non ti mancano le sue idee, non ti mancano i suoi interessi. Se così fosse, nessuno ci mancherebbe, perché noi potremmo continuare a pensare le stesse cose anche senza un altro, noi potremmo continuare a occuparci degli stessi interessi anche se l'altro non c'è più, noi potremmo fare esattamente tutto se fosse questo il contenuto di una relazione. Il problema è che uno fa le stesse cose e gli viene un magone nero se l'altro non c'è, esattamente perché fa le stesse cose e perché manca la voce, le mani, il suono, la presenza di quell'altro, che non è una presenza teorica. Allora, la prima lettera di Giovanni comincia così, vuol dire questo l'introduzione, cioè ci mette da questa parte, che casomai uno fosse tentato di interpretare l'amore di cui si parla dopo in questi modi più o meno fumosi. La lettera inizia dicendo: ciò che era fin dal principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, per chiarire in che relazione chi scrive stava con questa cosa. E poi, allora, che cos'è tutto questo ciò di cui si dice? Si dice, ossia, attenzione a questo che sembra teorico solo una lettura distratta, perché è veramente è la descrizione di un amore. Ossia, il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Allora, ossia, la parola della vita. E qui vita è proprio la vita. Avete presente quella cosa che uno dice? Quando lo vedo mi sento vivo. Quando sto con lui mi sento vivo. Di questo si sta parlando. È chiaro? La parola della vita. E poi si chiarirà alla fine della parentesi, vi annunziamo la vita eterna. E questa è la grande differenza, questo è il motivo per cui Gesù è Dio. Ricordate, tante volte ho detto, la salvezza è avere ancora tempo. Ogni volta che nella nostra vita c'è una scadenza di qualsiasi genere, che dipende da noi o che dipende dalla storia, dagli eventi, la prima tentazione è pensare, non ho avuto abbastanza tempo. In genere è falso, abbiamo avuto il tempo che ci bastava, ma ci va un po' per digerirlo, no? Ma quello che ci è annunziato è la vita eterna e che questo amore ha tutto il tempo. E questa vita eterna si è resa visibile. faccio un esempio che è un'immagine, non è una spiegazione teologica, ma mi pare che servano di più le immagini, no? Che non le spiegazioni teoriche. Quando uno incontra la persona che ama, in genere passa 6 mesi a chiedersi dove era vissuto quello, in quale pianeta aveva abitato, per cui uno non l'aveva incontrato prima, no? Cioè, ma questo c'ha tot anni, comunque più di 5, nel senso che se no uno non si incoccia, e dice, e dov'era? Com'è che l'ho visto solo adesso? Questo è il problema di tutti gli amori, no? Che cos'è che non avevo visto prima? O che cosa ha visto lui in me? Allora, la vita si è resa visibile. Noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza. E vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Allora, tutto questo, ciò che abbiamo veduto, udito, ossia, non un'astrazione, un'idea, un insegnamento morale, un comportamento, ma la vita, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E poi, la nostra comunione con il Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. È esattamente la dinamica di chiunque sia innamorato, che se ha 2 amici spera che il suo amoroso piaccia da morire ai suoi amici, perché non potrebbe tollerare l'idea di voler bene, seppure in modo diverso, a gente diversa che non si piace. E nessuno di noi può essere contento fino in fondo se la sua amica del cuore e il suo amoroso non si piacciono o hanno degli accessi di gelosia reciproci. E chiaramente è una situazione pesantissima, perché uno si sente dover scegliere e questa cosa non la può tollerare. Per questo si dice: queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. Bisogna amare il mondo e amare Dio talmente che la nostra gioia possa essere perfetta soltanto se il mondo e Dio si piacciono. Per questo non si può, per amare Dio, odiare il mondo. Né si può accettare di scegliere, perché noi apparteniamo a questa terra. E quello che rende questa gioia perfetta, per cui viene annunciata, è la comunione della Trinità, l'amore perfetto, la relazione, l'innamoramento perenne e senza fine, assolutamente eterno. Ricordate, spiegando il prologo di Giovanni l'anno scorso, tutta quel discorso sulla relazione Padre, Figlio e Spirito, no? La comunicazione tra i tre è la grande misura dell'amore, la Trinità, e quegli amori lì che quando uno li guarda dice: caspita, però quelli stanno proprio bene insieme, presente? E dentro di sé pensa segretamente: capitasse anche a me. Ecco, la comunione con la Trinità è questa roba, capitasse anche a me. Allora, questo è l'inizio della lettera, questo mette in clima la lettera. Ci siamo? Mamma mia, non finirò mai. Primo blocco e secondo blocco hanno lo stesso schema, identico, è molto interessante. Comincia con un no, poi c'è un sì e poi ci sono 2 attenzioni. Sono 4 parti, ognuna delle 2, 4 paragrafini. Allora, la luce e i figli hanno la stessa struttura, sono 2 punti di vista della stessa questione. Il no è no al peccato. Il sì è sì ai comandi, soprattutto quello della carità, ai comandamenti, soprattutto la carità, all'amore. E le 2 attenzioni sono attenzione al mondo e attenzione agli anticristi. Allora, questo linguaggio ci può sviare, io faccio la mia solita traduzione, come dire, in lingua corrente, poi dopo voi, tanto vi leggerete sicuramente 50 volte tutto questo testo, vi divertirete a farlo funzionare sul mio esempio. Dopo dirò quali sono le caratteristiche proprie della prima e della seconda parte, ma lo schema è comune, quindi lo schema vale per entrambi. No al peccato vuol dire una cosa sola, no a stare con altri. Per favore state con Lui, mettetevi con Dio. Ricordate cosa sta dicendo Giovanni? Giovanni sta dicendo, questo amore noi l'abbiamo visto e ve lo diciamo per essere contenti. Per favore, guarda, questo qua è proprio uno che ci sa fare, mettiti con Lui, non con altri. Non mettetevi con altri, non vale la pena. E il sì corrispondente sia ai comandamenti, specialmente alla carità, è esattamente il sì. Perché mettersi con Lui? Perché è un grande amore. Volete una grande storia d'amore? Di quelli da Via col vento, con Finale, con Metro Goldwyn Mayer, Panavision, tramonto e figura sullo sfondo? Ecco, è così. Questo è un grande amore. Ma questi sono il no e il sì. Qui non impicciatevi con questa terminologia del peccato che vi fa pensare a discorsi moralistici o dei comandamenti. È un problema terminologico. La logica, l'unico peccato per Giovanni è l'idolatria. L'idolatria è stare con un altro, mettersi con un altro, stare in un altro rapporto amoroso. Infatti, ad esempio, nel primo caso inizia così. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che ora vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se uno si mette con le tenebre, nega la luce. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo. Non si può stare con Dio e stare nascosti. E tutta la logica è questa: mettetevi con Lui, non con altri. E allora poi c'è appunto il sì che è il sì... il sì dell'amore, questo è un grande amore. Non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico che avete ricevuto fin dal principio. Non si tratta di inventare altre regole. Il comandamento antico è la parola che avete udito, e tuttavia è un comandamento nuovo quello di cui vi scrivo, il che è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende. Allora, non è niente di nuovo, ma insieme è totalmente nuovo, perché in Cristo la relazione con la storia è definitivamente instaurata. Questo sì diventa un grande amore. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Mi pare che sia chiaro, dagli occhietti in giro mi pare di vedere che funziona, comincia a funzionare, ok? Allora, poi c'è la terza condizione, il terzo pezzetto, il terzo paragrafo. Gli ultimi due, no? Il terzo e il quarto paragrafo non sono più né un sì né un no, ma attenzione, vigilare. Negli amori uno dice pochi sì e pochi no. Sì sono quelli fondamentali, sì ci mettiamo insieme, sì questo stare insieme è definitivo, e più o meno è finita lì. E il no sono altrettanto pochi, no? No, non mi metto con altri, no, non ti lascio. E più o meno finisce lì. Ma in compenso ci sono tantissimi, attenzione, dentro un amore uno prima di dire a un altro ti lascio, in genere dice, se, e questo lo dice molto spesso, no? Se continui a fare così, se io continuo a sentirmi così, se accadesse che se, allora ti lascerei. Questo è molto più frequente. Psichicamente si chiama ricatto, ma comunque fa uguale. Il senso è lo stesso. Ed è vero, no? Un amore è fatto strutturalmente di ricatti, cioè di operazioni di vigilanza, di discernimento, cioè di dire fermoli, attenzione, qui c'è un punto chiave. Allora ci sono queste due attenzioni: guardarsi dal mondo, guardarsi dagli anticristi, che fanno un po' impressione detti così letterariamente, voi gli anticristi che sapete cosa sono. Allora, la questione è questa: guardarsi dal mondo vuol dire esattamente quello che io dicevo prima, quando dicevo questo equilibrio non è mai stabilito una volta per tutte, ci sono stagioni, posizioni diverse, bisogna sempre rimparare, no? Allora, attenzione, siate vigilanti sul mondo. Il mondo è la storia, no? Il tempo, le cose, le vicende, le forme. Allora, attenzione alle stagioni della vostra vita, alle cose che cambiano attorno a voi, ai tempi diversi, alle richieste diverse di questo amore che si declina in ogni stagione dell'esistenza. Non è caso questa parte dice: scrivo a voi figlioli perché eccetera eccetera, scrivo a voi padri perché eccetera eccetera, scrivo a voi giovani perché, ho scritto a voi anziani perché. Guarda caso enumera, no? Le classiche stagioni dell'esistenza: figli e padri, giovani e anziani, perché ovviamente piglia quelle più comuni. Ma dice attenzione, no? Bisogna vigilare su queste stagioni che mutano, perché ogni amore, ogni sì e ogni no, va detto sempre lì dove siamo, no? Nelle stagioni interne o esterne, le cose, gli eventi, i fatti, eccetera, che cambiano. E questo discernimento non è che mi metto lì e guardo fisso e cerco di capire chissà che cosa. Questo discernimento è quello che dicevo prima, no? Imparare i modi nuovi della presenza, una fatica dell'accidente, no? Quando volete pensare a questa cosa, pensate all'adolescenza, che è una buona immagine, no? Veramente, tutti noi lo sappiamo, uno si confonde, litiga, si allontana, si avvicina, c'è accessi di affettività e accessi di sono troppo grande per essere coccolato, non mi capiscono, io però come mi capisco con mia mamma, io posso parlare solo con lei, o cioè tutte le esagerazioni, perché impara una misura, no? Una misura di un ruolo che lui non sa di se stesso. Questo è il discernimento. Arrabbiarsi con Dio, distanziarsi, ritrovare vicinanze, farsi coccolare, pensarsi troppo adulti per essere coccolati, confondersi, pensare che ci ha dimenticato, eccetera, fa parte della dinamica della fatica di imparare. E poi guardarsi dagli anticristi. Allora, questa faccenda fa parte del linguaggio apocalittico. Se qualcuno è interessato, poi dopo oppure un'altra volta vi faccio una lezione culturosa sui linguaggi apocalittici, categorie, eccetera eccetera, ce la possiamo risparmiare per il momento almeno. Qual è la questione degli anticristi? Perché l'anticristo sembra una faccenda delegata a quelli che vedono la Madonna e a un vecchiume culturoso che non riguarda i cristiani normali. Falso. È un tema centrale della nostra vita. Perché è l'altra vigilanza fondamentale. La vigilanza sulle stagioni della nostra esistenza è fondamentale. E abbiamo detto, guardarsi dal mondo, fare attenzione, vigilare sul mondo. Ma poi c'è quest'altra attenzione da fare. Inizia così questo testo: figlioli, questa è l'ultima ora. Quando io dicevo la salvezza è sapere che c'è ancora tempo, questa affermazione, che è vera, va messo insieme a tutte le affermazioni che questo è il tempo favorevole, questo è il tempo della salvezza, questa è l'ultima ora. La nostra ultima ora è l'ultima ora. Avete presente la parabola dei vignaioli, quello che arriva all'ultima ora che viene pagato come quelli che sono che dal mattino che faticano? Questa è l'ultima ora. Tempo sufficiente, siamo pagati quanto quelli che hanno faticato dal mattino. C'è tutto il tempo che serve per ricevere la paga piena, ma non si può indugiare oltre. Faccio la traduzione esistenziale, che così ci capiamo rapidamente. Avete presente quanto spesso nella nostra esistenza, di fronte a qualsiasi difficoltà, noi pensiamo quando qualcosa, quando sarò laureato, quando saremo sistemati, quando avremo finito di pagare il mutuo, quando, no? Allora avrò abbastanza tempo per. Questo è il modo per rendere vana la salvezza. La salvezza è avere ancora tempo. Ma se di fronte a questo avere ancora tempo, io penso che quando qualcosa di esterno a me sarà cambiato, allora io avrò abbastanza tempo per, io rendo vana la salvezza, cioè do retta agli anticristi. Questo è l'anticristo. colui che mi dice, il demonio proprio, che mi dice: sì, è vero, ti è stato dato il tempo per la salvezza, ce n'hai abbastanza, guarda, ce n'hai così tanto che è meglio se aspetti prima di pagare il mutuo, di essere laureato, di essere sposato, di essere felice, di avere meno problemi, poi avrai il tempo per fare queste cose. Capite? Con questa traduzione spero che si capisca molto bene. Allora, quando la salvezza è avere ancora tempo, significa non che possiamo sprecare, ma esattamente al contrario, che è l'ultima ora, che la salvezza è stata instaurata, che noi abbiamo tutto il tempo per la salvezza e non possiamo più contarci balle. Pensare che la nostra salvezza dipende da aver finito di pagare il mutuo, di essere laureati, di esserci sposati, di averci sistemati, di aver cresciuto i figli, di aver fatto una serie di cose o essere diventati una serie di cose quando sarò maturo, quando sarò adulto, quando sarò grande, quando, no? E ognuno, adesso io faccio gli esempi più comuni, poi ognuno secondo me può pensare ai suoi, no? Cioè non possiamo più delegare all'esterno, a un anticristo, la possibilità di avere tempo, perché c'è un solo Cristo che ci ha già dato il tempo. Cristo è venuto e ci ha dato il tempo, noi abbiamo tempo. Se noi pensiamo che quando non avremo più problemi economici allora avremo tempo per leggere la scrittura, dico una stupidaggine, ma insomma, no? Quando sarò più calmo, quando non avrò tanti casini in famiglia, quando avrò tempo per... Noi pensiamo che i casini in famiglia o avere, non avere più problemi economici o queste siano il Cristo che può darci la salvezza, cioè tempo. Per questo si dice guardarsi dagli anticristi. Cristo ce n'è uno solo, c'è solo Dio che può darci il tempo e Dio ce l'ha dato. Dunque nient'altro può darci tempo. È chiara questa faccenda? Dunque, questo discorso che pare teorico, astratto, culturoso, che riguarda i visionari, figurati, quelli lì che vedono il demonio dovunque, eccetera, eccetera, è invece un discorso estremamente serio e molto preciso. Perché, non so voi, ma la mia esperienza è che quotidianamente io delego la salvezza a qualcosa, come se la salvezza mi dovesse ancora arrivare. È come se io fossi scusato nel mio non occuparmi della salvezza dal fatto che, vabbè, non dipende mica da me, no? Io adesso sono così, no? Quando questa cosa si risolverà, io allora starò meglio e dunque potrò, no? E adesso non posso. Di Cristo ce n'è uno solo, è già venuto e ci ha già dato tutto il tempo. Non abbiamo scuse. È chiaro? Allora, le due vigilanze da compiere, le due attenzioni sono al mondo, cioè le stagioni, la presenza di questa relazione che deve rimanere viva e vitale in ogni mutare della storia. E dall'altra, la vigilanza su di noi, a non porre, a non attendere la salvezza, dunque questo amore, da cose che non sono l'amore, perché l'amore ci è già stato dato. È chiaro? Questi due blocchi, quello la luce e i figli, sono strutturati identici così, cioè ripetono due volte questo ragionamento, uno con la sottolineatura della luce, cioè dell'affermazione di ciò che si vede da parte di Dio, no? Del disegno amoroso di Dio da questo punto di vista, l'altro con l'affermazione di ciò che si vede dalla parte degli uomini. Allora, ad esempio, nel no al peccato, la parte su Dio inizia così: se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, Egli che è fedele e giusto ci perdonerà e ci purificherà. Dopodiché uno va a vedere la stessa parte dalla parte degli uomini e dice: chiunque rimane in lui non pecca, chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Come? Se diciamo che siamo senza peccato inganniamo noi stessi, chiunque rimane in lui non pecca, come sarebbe sta faccenda? Allora, dalla parte di Dio, ciò che si vede è che noi non siamo amabili per la nostra giustizia, perfezione, meraviglia. Se noi dicessimo, dalla parte di Dio, che Dio ci ama perché noi ce lo meritiamo, diremmo una bugia. Perché nessuno è amato perché se lo merita. Non funziona così l'amore. Ma dalla parte nostra, se siamo in Lui, il nostro problema non è il peccato. Ciò di cui ci dobbiamo occupare non è il peccato. Chiunque rimane in Lui non pecca. È chiaro? Funziona o no? Da parte nostra, la questione interessante non è quanti errori facciamo. Sono altre le questioni interessanti. Da parte di Dio, la questione interessante è che ci ama perché vuole amarci e perché gli piacciamo così. Egli che è fedele e giusto. Fedele, eh? Fedele anche qui. Non è una questione religiosa. Fedele, come si dice, dentro l'amore, che non ci tradisce. Chiaro? Allora, queste sono le sottolineature. Potrei continuare per un altro paio d'ore, ma devo limitare. Spero che comunque questo vi basti per cominciare a stuzzicarvi un po'. Dopodiché c'è questo terzo blocco, è un capitolo molto conosciuto. Amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio, chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. È un testo molto letto, in genere letto con questa sdolcinatura di fondo dell'amore inteso in un modo irritantissimo, no? Vi prego, invece rileggetelo pensando all'amore proprio, no? Che è una cosa seria e non è sdolcinata. La carità e la fede, ed è la grande questione. Allora, qui potrei commentare il testo parola per parola, mi ci andrebbero 2 ore, invece uso una sola immagine, che è tipica di Giovanni, ma più nel suo Vangelo che non nelle lettere, ma che spero chiarisca bene. Voi avete presente le figure di Pietro e di Giovanni nel Vangelo di Giovanni, no? Giovanni è il discepolo che Gesù amava, viene sempre chiamato così, mai per no. E Pietro è quello lì della professione di fede, di tutte queste robe, no? Allora, i padri della Chiesa hanno sempre interpretato nella lettura spirituale che Giovanni è la figura dell'amore e Pietro della fede. E quando noi pensiamo questo, pensiamo, ah sì sì, l'amore è quello lì che fa carità, elemosina, no, però. E la fede è quello lì che pensa e crede, cioè, ah, io credo a Dio Padre Onnipotente, credo a Dio Uno e Trino, tutto un elenco di affermazioni, credo. Se voi guardate le figure di Pietro e di Giovanni nel Vangelo di Giovanni, altro esercizio divertente da fare in tempo pasquale, leggersi il Vangelo di Giovanni guardando che cosa fanno Pietro e Giovanni, no? È esattamente il contrario. Piglio come esempio il capitolo 21, l'apparizione di Gesù risorto sul lago. Appare questo fantasma, loro non lo riconobbero. Giovanni disse, è il Signore. E Pietro si tolse, si cinse i fianchi e si tuffò in acqua. L'amore riconosce, la fede muove. In una relazione, sempre il discorso di prima, se noi pensiamo l'amore in termini carità, elemosina, eccetera, è certo che è l'amore che fa e la fede a quel punto mette delle firme sotto degli elenchi di verità perché non deve fare altro, no? Ma non funziona, non succede niente così, no? In una relazione è il contrario, no? Solo uno sguardo innamorato riconosce. Provate a dire a uno che ama una, a dirgli che quella che lui ama è brutta. Vi spiegherà 500 motivi per cui magari non è proprio bella, perché uno non può sostenere che sia godere, però che è un'altra, cioè che voi non potete capire, no? Perché ha ragione, cioè non è lui pazzo, siete voi a spiegargli l'oggettività che siete pazzi, nel senso che l'oggettività non significa niente, se no si sposerebbero in 4 al mondo, cioè tutti quegli altri forelli che fine fanno, no? Non è vero, no? Solo a 15 anni uno pensa che è amato se è bello e non è amato se è brutto, no? È falsa questa pazzenda, no? L'amore riconosce, cioè l'amore vede delle cose vere. L'amore riconosce Chiunque di noi sa che solo quando è stato amato da qualcuno che ha visto in lui qualcosa che lui stesso non vedeva di sé, ha potuto essere quel qualcosa. Non c'è altro modo in cui noi impariamo la parte migliore di noi se non perché qualcuno ci ha amato parlando con la parte migliore di noi, che spesso noi stessi non vedevamo, no? Qualunque maestra sa che l'aggressività dei bambini in genere nasce dal fatto che se uno non è amato, guardato nella sua parte migliore, tira fuori la sua parte peggiore. Ma proprio è un classico. E gli adolescenti diventano aggressivi quando temono di non essere amati. E uno perde da educatore, da catechista, eccetera, maestra, da professore, mesi a spiegare a un adolescente che se non ama, non sentendosi amato, tira fuori la sua parte peggiore, il risultato è che in genere diventa meno amato ancora. E che uno dovrebbe interrompere questo meccanismo. E cosa succede? Tu glielo spieghi per mesi, poi qualcuno si innamora di quello e una settimana dopo quel ragazzino rifiorisce e te ti senti un deficiente che gliel'hai spiegato per mesi e non è servito a niente. Perché non basta spiegarlo, perché l'amore riconosce, vede e chiama a vita, proprio, l'amore chiama a vita, rinascere dall'acqua e dallo spirito. La fede muove, perché poi quando uno è chiamato a vita nella sua parte migliore, per avere il coraggio per i 50 anni seguenti della sua esistenza di percorrere la sua parte migliore, deve avere due scatole tante, di essere fedele alla parte migliore di sé, se no uno si inacidisce. Avete presente quella roba che dice uno è diventato acido, o sinonimi, eh? Cioè cosa succede? Che uno innamorato o amato ha tirato fuori la parte migliore di sé, poi non gli è stato fedele, non ha avuto fede abbastanza in questa parte che l'altro ha visto di lui e non si è mosso ed è rimasto ad abitare ciò che già sapeva di sé, che in genere non è la parte più simpatica. Allora, l'amore vede, riconosce, non nel senso che mette una firma, ma riconosce nel senso che dà un nome amoroso, che guarda un fantasma e dice è il Signore. La fede muove, che è esattamente il contrario di quello che pensiamo di solito. Allora, questo capitolo della lettera spiega questa roba qua. Chi ama conosce Dio. Chi ama Dio, non chi fa l'elemosina, allora vuol dire che conosce Dio, no. Chi ama conosce, riconosce Dio. E se uno ama, ha abbastanza fede nel tempo che Dio ci ha dato come salvezza per rendere questo mondo migliore. Dunque fa delle cose, si muove, muove sé, il proprio cuore, la propria vita, e rende migliore questo mondo. Pietro si tuffa per andare a prendere il Signore e portarlo lì. Questa è l'opera della fede. Uno si mette in movimento per prendere il Signore e portarlo lì, perché sa che stanno meglio. Quando arrivano alla tomba vuota, Giovanni arriva e aspetta. Pietro entra e poi e vede le bende e il sudario piegato, cioè una tomba vuota. Non vede un risorto, vede una tomba vuota, l'assenza di un cadavere, ok? E poi il discepolo che egli amava entrò, vide e credette. Che cosa? Cosa riconosce? Che un cadavere non c'è. E in questo l'amore vede la risurrezione. Allora, quando noi ci guardiamo in giro nella storia per cercare i segni della risurrezione, dobbiamo vedere tombe vuote, non risorto, perché il risorto lo vedremo quando saremo nei cieli. Per ora non si vede. Quello che si vede in giro sono tombe vuote. Uno sguardo amoroso nell'assenza di un cadavere riconosce il risorto. E la fede ci fa entrare nelle tombe, cioè ci muove. È chiaro questo impianto. Allora, questa è la struttura della lettera. Insomma, credo che valesse la pena comunque di gustare questo impianto. Questa è la logica in cui leggere questa lettera. Allora, il testo che ci interessa dice così. Vedrete che ormai c'è bisogno di pochissime parole per spiegarlo. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo, attenzione perché qui ogni parola è pesata, e vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Il binomio di Giovanni, in acqua e spirito, in spirito e verità, coi fatti e con la verità, sempre lo stesso binomio. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che è gradito a Lui. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Dio ed Egli in Lui. E da questo conosciamo che dimora in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Questo è il testo, che già spero abbia un suo colore un po' più denso dalla spiegazione globale della struttura. Due o tre cosette però vale la pena di dirle, spero di finire comunque per le 10 in ora canonica. Allora, la prima parte è stupenda, è proprio un... Tra l'altro, ribadisco... Giovanni è un grande letterato, a differenza di tutti gli altri scrittori del Nuovo Testamento, che sono molto più semplici. Giovanni costruisce ogni testo, quindi cercate sempre, se vi riesce, di vedere se ci sono corrispondenze, se ci sono doppioni, se ci sono schemi, perché è uno che proprio pesa ogni parola, usa un buon greco, scrive curato, e non è mai, quasi mai casuale. Allora, dal versetto 16 al versetto 19 c'è quella che in linguaggio tecnico si chiama un'inclusione. Inclusione vuol dire quando letterariamente ci sono due versetti o simili, molto simili o uguali, che fanno da cornicetta a un bersaglio che è dentro. Allora ci metti questi due versetti che fanno proprio da cornice, in modo che uno noti il bersaglio, no? Allora 16 e 19a sono una cornice, infatti sono: da questo abbiamo conosciuto l'amore, da questo conosceremo che siamo nati dalla verità. E da questo, il questo a cui ci si riferisce è quello che è in centro, infatti c'è: da questo abbiamo conosciuto l'amore, due punti, poi c'è due punti, da questo conosceremo che siamo nati dalla verità, punto. Ok? Rimanda, sono due parentesi proprio, che rimandano all'interno. E notate, da questo abbiamo conosciuto al passato l'amore, da questo conosceremo al futuro che siamo nati dalla verità. Nicodemo, rinascere. Allora, da questo che si dice dopo, di cui parliamo adesso, abbiamo già conosciuto che Dio ci ha amati. L'amore vissuto. Se abiteremo in questo amore, che vedremo è la questione centrale della nostra domanda, come dimora l'amore, che sta in mezzo esattamente, allora se rimaniamo in questo amore, conosceremo che siamo nati dalla verità. Cioè che tutta la nostra storia è una continua generazione nella verità. Ok? E allora cos'è questo che c'è dentro? Ci sono cinque cose. Egli ha dato la sua vita per noi, uno. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli, due. Ma se uno ha ricchezza in questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, tre. Come dimora in lui l'amore di Dio? 4. Non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. 5. Allora, queste cinque cose sono il da questo. Da questo tutto insieme, da queste cinque cose. E l'ordine è dall'amore alla verità. Cioè la prima di queste cose è la più vicina al puro amore che abbiamo sperimentato, abbiamo conosciuto, e l'ultima cosa è la più vicina alla verità che conosceremo, di cui riconosceremo al fondo della nostra vita che siamo nati. Dentro una storia d'amore uno si innamora, no? Piglia la botta, e questa esperienza nel passato lo mette in grado di vivere una vita insieme al fondo della quale riconosce di aver vissuto nell'amore. Ci siamo? Allora, le cinque cose stanno in questo itinerario, dalla botta in mezzo agli occhi a ciò che uno può dire il giorno che muore, riconoscendo di essere stato generato nella verità. Ok? Allora, qual è l'esperienza, la botta in mezzo agli occhi? Egli ha dato la sua vita per noi. E qui di solito scatta la nostra immagine: Gesù in croce, la corona di spine, le piaghe, il sangue. Dunque noi dobbiamo dare la vita per i fratelli, va benissimo, perché non si usa più crocifiggere. Dispostissimi a dare la vita. Se dare la vita è essere crocifissi e non usa più, siamo a posto. Perché uno può essere disposto senza rischiare granché. Banalizzo, ma quando diciamo egli ha dato la sua vita per noi, rispetto a Gesù ci viene in mente la morte di croce, bla bla bla. Ok? Massimo, dare la vita per gli altri, viene in mente Padre Kolbe. Voglio dire, no? Ora la questione non è questa, la questione è che la morte in croce è l'ultima immagine, il caso eccezionale di un ordinario dare la vita per gli altri, di una vita vissuta sotto il segno di vita donata, che per piacere, se usciamo dall'impianto religioso, non è la vita donata, Gesù si è sacrificato per noi, ma è donare la vita. Avete presente quando nasce un bambino e dice i genitori gli hanno donato la vita? Non vuol dire che si sono sacrificati. Notoriamente, se si piacciono un po', non è una cosa particolarmente, come dire, sacrifichevole. Il problema non è questo. Ok? Il problema è mettere l'altro nella condizione che la sua vita cresca. Questo è dare la vita. In un amore, dare la vita significa porre l'altro perché la sua vita cresca e cresca al meglio. Di cui l'atto di generazione, come l'atto della morte in croce per Gesù, è l'atto, come dire, sine qua non, se non c'è quello non nasce la vita. Ma non è che un figlio adottato, a un figlio adottato non si dà la vita solo perché non c'è stato l'atto di generazione, perché la vita di un altro una volta messa al mondo da lì comincia, nel senso che da lì attacca la cura che la vita dell'altro richiede e che non finisce mai. Non basta certo la morte perché un genitore smetta di prendersi cura della vita dei propri figli. Una sciocchetta del genere. Allora, la cura che si ha per la vita di un altro amato è una cura che piglia le fibre, la carne, il sangue, il tempo, l'attenzione, il cuore, le capacità concrete, le capacità d'anima, culturali, di educazione, di parola, di fantasia, tutto, per lungo e per largo. Prima dell'atto di generazione, dopo la morte, sempre. Questo è: egli ha dato la sua vita per noi. Gesù ci ha amati molto prima di nascere, e che molto prima che ciascuno di noi nascesse. Ha curato la nostra vita molto prima che essa esistesse. Poi ci ha generati e ha cura della vita di ciascuno di noi. E gli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Tanti auguri. Cioè, la scommessa è che la vita di ciascuno cresca. Avere cura della vita migliore di ciascuno. Di quella stessa vita di cui Dio ha cura. Dunque dell'immagine di Dio nell'altro. Dio ci ama come figli, cioè Dio ama in noi l'immagine del figlio, l'immagine di Dio che ci è posta in cuore, ok? Ritorna al ragionamento. Noi amiamo, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli, spendere carne, sangue, fantasia, energie intellettuali, sentimentali, affettive, razionali, cuore, anima, tempo, testa, fiato, non so, tutto quello che viene in mente, perché la vita di ciascuno intorno a noi cresca. Non siamo Dio, non possiamo occuparci di tutti, né di tutto di ciascuno. Ma ognuno di noi, con quello che ha, come con un figlio, fa del suo meglio. Ognuno di noi sa, se ha un figlio, che non potrà fare tutto per lui, ma con ciò che ha, fa del suo meglio. E si augura e favorisce che incontri altri amici, professori, che sappiano fare, occuparsi di quegli aspetti della vita del figlio di cui lui non può occuparsi. Per questo si manda un figlio a catechismo, non per evitare di educarlo nella fede, ma perché si spera che ciò, oltre a ciò che noi sappiamo fare, ci siano altri adulti nella fede che lo aiutino a curare questo aspetto. Per questo si manda a scuola. Non perché un genitore non voglia insegnargli le cose, ma perché si spera che ci sono persone che sanno più di noi sull'apprendimento intellettuale, eccetera, eccetera, che si occupino anche di questo. È chiaro? Con ciò ho commentato anche il 2, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore. Attenzione, notate benissimo questa frase. Non si dice: se uno ha ricchezza in questo mondo, vedendo un fratello in necessità, non gli fa la carità, non gli dà le sue ricchezze o cose del genere. Si dice: gli chiude il proprio cuore. Cioè, se la necessità dell'altro non ci sposta, questo non ha niente a che fare col fatto che noi possiamo o no rispondere alla necessità dell'altro. Anche se non possiamo, se non abbiamo risposta per la necessità dell'altro, se la necessità dell'altro non ci sposta, come dimora in lui l'amore di Dio? Se la relazione con l'altro non ci sposta, come potremo stare in una relazione con Dio? Sapete quella cosa che si spiega ai quindicenni? Se non sai essere amico, non potrai amare nessuno e lasciarti amare da nessuno? Che pare una teoria, in realtà è profondamente vero. Chi di noi, ad esempio, è troppo impaurito e ferito per stare in una vita di relazione normale, con quanta fatica può e con quante paure, dubbi e confusioni più abita un amore? Allora, se la necessità di un fratello che vediamo non sposta il nostro cuore, come dimora l'amore di Dio? Cioè, come potremo stare in un amore con Dio? Ma no perché Dio è cattivo e ci punisce se non facciamo la carità, perché noi non ne siamo capaci, perché se non siamo capaci di stare in una relazionalità, non siamo capaci di stare dentro una relazione con Dio, è chiaro? non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. E questa è la frase da dire al fondo della vita. Non ci siamo innamorati di un poster di Richard Gere, ma uno alla fine dice: ho abitato un amore reale, vero, e con tutto ciò che un amore reale, vero comporta. E poi sono questi versetti stupendi, su cui vorrei chiudere, visto che sono le 10 e il resto credo si chiarisca da sé. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità, chiusura dell'inclusione, e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Conosce, proprio riconosce. Dio ama così che riconosce. È più grande del nostro cuore. Dio sa di noi la bellezza che noi non sappiamo di noi stessi. Il nostro cuore ci rimprovera, ma Dio ama, dunque vede la nostra bellezza. Dio è più grande del nostro cuore. Io non so che effetto fa a voi, a me questo fa un effetto delizioso, nel senso che meno male che Dio è più grande del nostro cuore. E poi è bellissimo, perché dice: carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio. Che è buffissimo, perché di per sé uno si aspetterebbe che la fiducia sarebbe: se il vostro cuore vi rimprovera, abbiate fiducia in Dio. Se il vostro cuore non vi rimprovera nulla, uno può darsi un tono, no? Bravini. No, è bellissimo, perché se il vostro cuore vi rimprovera, Dio è più grande del vostro cuore. E se il vostro cuore non vi rimprovera nulla, abbiate fiducia in Dio. Cioè, asterisco, nota a fondo pagina, Dio è più grande anche della nostra cecità. Se il nostro cuore non ci rimprovera nulla è perché è così stretto che non vede nemmeno la sua piccolezza. Ma Dio è più grande anche del non vedere nemmeno la nostra piccolezza. Abbiate fiducia in Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che è gradito a Lui. E questo versetto si capisce proprio unicamente nella logica di un amore, no? Chi ama fa ciò che è gradito e riceve tutto da questo. Ma non è dovrebbe ricevere tutto, cioè queste cose teoriche, no? Perché se un amore funzionasse così, che uno dovrebbe ricevere tutto ma poi non riceve niente, uno dopo un po' si scoccia. Funziona che uno riceve la vita. Sta dentro un amore e dunque sta contento. Lascio a voi gli ultimi due versetti del testo. Spero vivissimamente che, come dire, il gusto di questo testo sia un po' passato. Se leggete questa lettera con attenzione e con gusto, troverete sicuramente una grande, come dire, ricchezza pasquale. Questo è il testo della vita, di una vita amorosamente soddisfatta. No, ma peraltro l'attribuzione a Giovanni è certa solo del Vangelo, certa, sì, storicamente abbastanza probabile solo del Vangelo. comunque che siano di Giovanni personalmente o no, non fa molta differenza, nel senso che comunque sono della scuola di Giovanni, dunque usano la terminologia di Giovanni, la struttura letteraria, il modo, quindi possono essere usate le categorie di Giovanni per leggerle, indipendentemente che poi materialmente sia lui, e per questo tradizionalmente sono sempre state attribuite a Giovanni. Probabilmente sono più tarde della vita reale dell'apostolo Giovanni, probabilmente sono successivi, ma sicuramente è il suo entourage, dunque il suo linguaggio e il suo modo di scrivere, il suo livello culturale, queste cose qua. Quelli che si frequentano tanto fanno sempre gli stessi esempi, insomma.